se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Tre partigiani asserragliati sui monti della Carnia. Una mezzala che segna tanti gol e odia i fascisti. Due omicidi a distanza di 29 anni. Le tre vite di un assassino con il pallone di mezzo. Sono Chiara Soldi. Questo è Il Rosa e il Nero. Storie e misteri dal mondo dello sport. Inginocchiati, gli dicono. Antonio Comuzzi li implora, piange, chiede perdono. Gli stanno attorno in tre e in paese dicono che collabori con i nazisti. L'hanno prelevato due ore prima, l'hanno picchiato, legato, incappucciato e portato in una cascina appena fuori Udine. I tre uomini si fanno un cenno. Bisogna procedere. Uno di loro estrae dal borsello una pistola. Quando sente la canna sulla nuca, Comuzzi chiude gli occhi. Improvvisamente il silenzio del mattino è rotto da due colpi di pistola. È il 25 marzo 1945. In Italia da circa due mesi le donne hanno ottenuto il diritto di voto. In Sicilia, a Ionia, è nato da pochi giorni Franco Battiato, mentre in Francia Edith Piaf inizia a comporre La Vie est Rose. Intanto la Seconda Guerra Mondiale sta per finire e molti ne approfittano per regolare i conti sospesi. La luce del giorno sta calando quando i tre partigiani lasciano la cascina e tornano in città, lasciandosi alle spalle il cadavere. Fanno parte della divisione Garibaldi Natisone. Se ne stanno nascosti tra le montagne della Carnia. Uno di loro lo chiamano Gianni, ma non è quello il suo nome. Mentre si incammina nel bosco, Gianni si sente sollevato. Pensa che giustizia è stata fatta. Sempre a Udine, 29 anni dopo, il 18 maggio 1974, in via Leopardi c'è un negozio di articoli sportivi. Dentro due uomini stanno discutendo. Volano gli insulti. Di mezzo c'è una questione di soldi. E presto si mettono le mani addosso. Uno dei due, quello dietro al bancone, dice una parola di troppo. L'altro si ritrae, fa un passo indietro, si abbassa, fruga nel borsone che ha portato con sé, estrae una beretta calibro 7,65, allunga il braccio e spara. Dritto al cuore. Così muore Armando Lorenzutti, proprietario del negozio di articoli sportivi Franco Sport e presidente della squadra del ricreatorio Porzio di Udine. L'uomo che ha sparato ha 51 anni, il viso solcato da rughe che sembrano feritoie. Zoppica un po', indossa un impermeabile leggero e pensa che giustizia è stata fatta. Però poi in un attimo si sente perso e non sa cosa fare. Si chiude nella retrobottega e quando arriva la volante della polizia esce con le mani alzate.
Sostami,
dice in dialetto friulano. Così butta a terra la pistola e si arrende. Non è la prima volta che spara. L'ha già fatto in passato, quando lo chiamavano Gianni. Era più giovane ed era andato in montagna a combattere con i partigiani. Quando in caserma deve declinare le sue generalità al comandante dei carabinieri, con voce ferma scandisce.
Bacchetti Antonio, detto Tony, nato a Codroipo il 17 marzo 1923.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Se lo cercate in qualche vecchio album di figurine, Bacchetti Antonio, detto Tony, lo trovate che sorride quasi con sforzo, in posa, con i capelli impomatati e gli occhi socchiusi. Aveva il sole in faccia e il fotografo non ha calcolato il riflesso. Aveva cominciato all'alba degli anni 40, quando l'Europa stava prendendo fuoco, e ha smesso negli anni 50. 15 anni di onorata carriera, sempre con buone squadre. Atalanta, Lucchese, Inter, Brescia, Napoli, Udinese e Torino. Mezzala d'attacco, buon piede, discreta corsa, uno sempre utile alla causa. Uno particolare però, una testa matta, anarchico nell'anima, poco propenso alla disciplina. Uno a cui salta spesso la mosca al naso, e allora meglio girargliela larga. All'Inter spesso salta gli allenamenti, a Lucca litiga con i dirigenti, a Brescia con i tifosi. All'Atalanta invece vive giorni felici, perché lo allena Meazza, e lui sì che lo capisce al volo. A Napoli vive il suo anno migliore e segna addirittura 10 gol in una stagione. Toni Bacchetti nella sua vita di mezzo è stato un calciatore, un buon calciatore. In quella prima e in quella dopo, no. Prima e dopo, Toni Bacchetti è stato un assassino. Toni nasce figlio di un operaio e di una lavandaia. A casa girano pochi soldi. Codroipo, tra la prima e la seconda guerra mondiale, è un avamposto d'Italia su a nord-est, un buco dimenticato da Dio e dagli uomini. Toni lavora, fa il garzone di bottega e tutto quello che riesce a fare. Intanto gioca bene a pallone. Si fa notare e a 17 anni attraversa l'Italia per andare a Potenza, in Serie C. Gli danno 700 lire al mese, ma sono tempi duri. Toni fa la fame, dorme dove capita, dimagrisce, in campo è un fantasma. Non riesce quasi mai a mettere insieme il pranzo e la cena. Quando scoppia la guerra torna a casa, sui monti sopra Udine. Sono tempi in cui ci si deve schierare, o di qua o di là. Con il fratello germano, Toni si dà come nome di battaglia Gianni ed entra a far parte di un gruppo di partigiani. Sono tutti ragazzi friulani, da Aquileia, Cividale, Gemona, Maiano, Povoletto, Reana. Un giorno tentano di sabotare la stazione di Udine. Una rappresaglia contro i tedeschi che l'hanno occupata. Quattro di loro vengono presi e fucilati davanti al palazzo di giustizia della città. Toni scappa prima di venire catturato. Quando finisce la guerra, Toni torna a fare il calciatore. I reati compiuti durante la resistenza vengono amnistiati. Quella del nazista ucciso nella cascina rimane una brutta storia con cui Toni deve fare i conti. Ma solo con la sua coscienza. Il movente è politico. La sentenza è a non procedere. A Napoli in campo vive una stagione indimenticabile. È lo squadrone del comandante Achille Lauro. Lo pagano bene. Lui fa il suo dovere. I tifosi allo stadio del Vomero lo chiamano Cammello, per via della corsa un po' ingobbita. Toni diventa famoso, al punto che finisce anche dentro alla sceneggiatura di Napoli Milionaria, uno dei film più belli di Edoardo De Filippo e Totò. Insomma, Toni è amato da tutti, però poi si stanca. Anche qui il movente è politico.
Non voglio più giocare per la squadra di quel fascista di Lauro.
Si iscrive alla Federazione Mondiale della Gioventù Democratica, professando apertamente le sue idee di sinistra. E poi rompe con tutti i compagni. E soprattutto rompe con l'allenatore Eraldo Monzeglio, campione del mondo nel 1934 e nel 1938 con l'Italia di Pozzo. Molto vicino al fascismo e amico intimo di Benito Mussolini. Un giorno, prima di una partita, Bacchetti sparisce. È un ammutinamento in piena regola. Lo cercano ovunque, lo fanno chiamare persino agli altoparlanti dello stadio. Ma niente. Toni è sparito. È un uomo tutto d'un pezzo, Toni Bacchetti. Per lui la vita non ha sfumature e bisogna rimanere fedeli ai propri ideali, altrimenti si diventa vili. Passano gli anni, le ferite della guerra si rimarginano, l'Italia si rimette in moto. Siamo nei 60, in pieno boom economico, e Toni è diventato un personaggio molto noto in Friuli. Dopo una fugace esperienza da allenatore a Crotone, si è messo a fare il talent scout. Sa riconoscere la scintilla quando la vede in un ragazzo. Gira i campi del Friuli, si piazza oltre la rete di recensione, guarda centinaia di partite e poi segnala ai club i più meritevoli. Ci tiene ai talenti che scopre, li consiglia, li segue nel loro percorso, si preoccupa perché siano garantiti in tutto dai club in cui andranno a giocare. E i ragazzi hanno stima di Toni. Uno di loro si chiama Silvano Martina, è nato al confine con la Slovenia, gioca in porta, si butta da un palo all'altro come un gatto sul divano di casa. Andrà al Genoa e diventerà uno dei migliori portieri della sua generazione. Un altro dei talenti di Toni si chiama Gianfranco Casarsa. È elegantissimo. Gioca sulla tre quarti e quando vede la porta aspetta sempre un attimo prima di calciare, perché sa che ci sarà un compagno meglio piazzato. A Perugia diventerà famoso per battere i rigori da fermo, senza rincorsa. È per i suoi ragazzi che Tony finisce a litigare con Lorenzutti, quel giorno di metà anni 70 nel negozio di articoli sportivi. Bacchetti accusa Lorenzutti di non avergli reso quanto gli spetta. Ci sono contratti che alcuni ragazzi hanno firmato con le società del posto e i due hanno fatto da mediatori. Ballano centinaia di migliaia di lire. Ma per Tony è una questione di principio e in queste cose non scende mai a patti, anche a costo di uccidere. Per il suo secondo omicidio Tony viene condannato a 10 anni di detenzione. Al processo dirà:
«Non mi sono mai piaciuti i tipi come Lorenzutti, se ne vogliono sempre approfittare dei più deboli. Ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Quando si fa qualcosa per il senso della giustizia non ci si deve rimproverare nulla».
Questo è Tony Bacchetti. Si spezza ma non si piega. Durante il carcere si ammala, si aggrava, si isola. Ma i suoi ragazzi vanno sempre a trovarlo per fare due chiacchiere e tirarlo un po' su di morale. Un giorno alla Guardiola, nell'ora dedicata ai colloqui, raccontano di aver visto anche Enzo Berzot e Dino Zoff. Sono entrambi di quelle parti. Berzot è di Aiello, Zoff di Mariano del Friuli. Conoscono Tony e la sua storia. Tony Bacchetti rimane in galera 3 anni e mezzo. Poi gli vengono concessi i domiciliari, ma ha già i polmoni divorati dalla malattia. Muore il 9 gennaio 1979, di domenica. La notizia viene liquidata in pochissime righe. Di lui quasi nessuno fa menzione. Nelle pagine sportive si parla delle semifinali di Coppa Italia, del Milan che ha appena vinto lo scudetto della Stella e gioca un'amichevole a Trieste in memoria di Nereo Rocco, della quarta operazione al ginocchio del terzino della Roma Francesco Rocca. Con Tony Bacchetti se ne va uno spirito libero, un partigiano, un calciatore, un assassino. Senza bisogno di dare alcun giudizio, basta mettere in fila le cose e valutarle nel contesto in cui sono maturate, tra colpi di pistola che spezzano il silenzio e attimi di felicità spesi rincorrendo il pallone e gli ideali.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.